Buongiorno a tutti, nella lezione di oggi iniziamo un nuovo argomento e in particolare faremo riferimento al plico di slide numero 6, registri e contatori. Iniziamo subito con la slide numero 2, dove diamo prima di tutto la definizione di registro. Un registro è un circuito logico digitale in grado di gestire dati ed è costituito da un insieme di flip-flop e, in molti casi, da una rete combinatoria. Sappiamo che ciascun flip-flop è in grado di immagazzinare un bit di informazione, per cui un registro ad n bit includerà n flip-flop e sarà in grado di immagazzinare quindi n bit di informazione. Possiamo dire più in generale che un registro è composto da un insieme di flip-flop e da porte logiche elementari che vanno a implementare le transizioni di stato richieste. In quest'ultima definizione ricadono anche i circuiti sequenziali che abbiamo già visto nelle precedenti lezioni. In particolare, i flip-flop memorizzano i dati, mentre le porte logiche vanno a determinare quale dato deve essere trasferito all'interno dei flip-flop. Il registro più semplice che è possibile progettare è costituito semplicemente da flip-flop di tipo D, senza alcuna rete combinatoria. Sappiamo poi che i flip-flop sono sensibili al fronte di salita di ciascun impulso di clock. In corrispondenza quindi del fronte di salita di un impulso di clock, i valori binari presenti in ingresso a ciascuno flip-flop sono trasferiti e memorizzati nei flip-flop corrispondenti. È spesso presente anche un segnale di reset attivo basso che viene etichettato con clear negato. Si va a identificare questo ingresso con clear negato anziché semplicemente con clear perché si vuole evidenziare la necessità di un livello logico basso, vale a dire uno 0, per andare ad azzerare i flip-flop in modo sincrono. L'attivazione asincrona, quindi dell'ingresso diretto di reset attivo basso dei flip-flop durante il normale funzionamento, può condurre a circuiti il cui funzionamento è fortemente condizionato dai ritardi. Dato che questo può ovviamente causare dei malfunzionamenti, il segnale clear negato viene normalmente mantenuto a un livello logico alto durante il funzionamento normale e si utilizza il valore 0 solo quando è necessario un reset dell'intero sistema. Ovviamente l'operazione di azzeramento di un registro è opzionale e dipende dalla funzione che viene svolta dal registro presente all'interno di un sistema. Passiamo ora alla slide successiva, vale a dire la numero 3, dove ci viene mostrato come esempio lo schema circuitale di un registro a 4 bit. Notiamo che a ogni ingresso di flip-flop è presente un segnale indicato con D che rappresenta il bit in ingresso all'iesimo flip-flop del registro. Analogamente abbiamo le uscite che sono etichettate con Q, in questo caso da Q0 a Q3, dove ogni Q rappresenta il valore memorizzato dall'iesimo flip-flop. Vediamo che tutti i flip-flop sono connessi ovviamente allo stesso segnale di clock ed è anche presente il segnale di clear attivo basso. Nella parte destra della slide invece vediamo quale simbolo è utilizzato per andare a indicare un registro di questo tipo qualora stessimo utilizzando la progettazione gerarchica. È importante notare che in questo caso l'operazione di trasferimento di informazioni all'interno di un registro, che viene spesso indicata con il termine caricamento, avviene simultaneamente con un impulso di clock che è comune a tutti i flip-flop. In questo caso si dice che il caricamento è effettuato in parallelo. Iniziamo quindi ora a vedere più in dettaglio il registro a caricamento parallelo. E passiamo alla slide numero 4. Nella maggior parte dei sistemi digitali è presente un circuito che è in grado di generare il clock principale, vale a dire un segnale di sincronismo che viene applicato a tutti i flip-flop e i registri del sistema. Più in generale possiamo dire che questo segnale di clock viene applicato simultaneamente a tutti gli elementi presenti all'interno del circuito digitale. Ovviamente in un circuito non è detto che il contenuto di un registro debba cambiare a ogni impulso di clock. Quindi, ad esempio, nel circuito che abbiamo visto nella slide precedente, l'impulso di clock non deve raggiungere l'ingresso del circuito se si vuole che il contenuto del registro non cambi. Per andare a regolare il funzionamento del registro in modo da poter inibire gli ingressi quando il contenuto non deve cambiare, si utilizza un ulteriore segnale di controllo che viene chiamato load e viene combinato in modo opportuno con il clock. Nella parte in basso a sinistra della slide 4 vedete un esempio di come è possibile combinare il segnale di load con il clock. In particolare, in questo caso, avremmo che l'uscita della porta OR viene applicata all'ingresso di clock dei flip-flop, mentre nella parte destra vedete che cosa arriva effettivamente all'ingresso C dei flip-flop. Ovviamente vedete che il clock viene trasferito dalla porta OR verso l'ingresso C dei flip-flop solo quando l'altro ingresso della nostra porta OR vale 0. Quando invece l'altro ingresso vale 1, il segnale posto all'ingresso C dei flip-flop risulta essere al valore costante 1. Questa situazione è mostrata nella parte in basso a destra di questa slide, dove vedete il segnale di clock, dove vedete il segnale di load e il segnale C in ingresso ai flip-flop. Quindi, quando il segnale di load è pari a 1, l'ingresso C dei flip-flop è uguale al segnale di clock. Il registro è normalmente sincronizzato e nuove informazioni possono essere trasferite all'interno del registro durante i fronti di salita del clock. Quando invece abbiamo che il segnale di load è uguale a 0, abbiamo che all'ingresso C dei flip-flop è presente il valore costante 1. Di conseguenza non ci sono variazioni negli ingressi applicati e il contenuto del registro rimane invariato. Mi raccomando, scaricate la nuova versione di queste slide perché ho portato delle modifiche. Mi sono dimenticato di dirvelo all'inizio della lezione, ve lo dico adesso, perché soprattutto in questa slide ho fatto delle modifiche e anche nelle successive. In questa tecnica che abbiamo appena visto, abbiamo che il clock è applicato o non applicato agli ingressi C dei flip-flop del registro andando a utilizzare delle porte logiche, per cui questa tecnica viene denominata come clock gating. Passiamo ora alla slide successiva dove andiamo a vedere alcune problematiche legate alla tecnica del clock gating. Sappiamo che l'inserimento di porte logiche nel circuito di distribuzione del clock va a produrre degli effetti di propagazione del ritardo differente in base al percorso che il clock deve fare per raggiungere un determinato componente. Quello che può succedere è quindi che i segnali di clock possono arrivare ai flip-flop o più in generale ai registri in tempi diversi. Nasce quindi una distorsione sul segnale di temporizzazione che viene indicata con il termine clock skew. Il clock skew è un problema molto importante che dobbiamo sempre considerare quando andiamo a progettare un sistema, perché ovviamente in un sistema realmente sincrono è necessario che tutti gli impulsi di clock arrivino simultaneamente nelle diverse parti del sistema, in modo che tutti i flip-flop, i registri o comunque i componenti sincroni possano commutare nello stesso istante. Per questa ragione è consigliabile controllare il funzionamento del registro senza utilizzare la tecnica del clock gating, ovviamente quando questo risulta essere possibile. Oppure si deve andare a controllare anche i ritardi presenti nella catena di distribuzione del clock in modo da andare a ridurre il clock skew. In generale, quest'ultima soluzione, si tende a evitarla e si preferisce andare a evitare l'utilizzo della tecnica del clock gating. Nella parte bassa della quinta slide vedete un esempio di quale problema può portare il clock skew. Allora, vedete che abbiamo due registri D semplicissimi, entrambi sono connessi allo stesso segnale di clock, solamente che fra il primo e il secondo flip-flop il clock, per motivi che non sono specificati e sono relativi al progetto che è stato fatto, deve compiere un percorso lungo prima di raggiungere l'ingresso di clock del secondo flip-flop. Allora, ovviamente, l'avere un percorso lungo vuol dire che il clock impiegherà più tempo a raggiungere il flip-flop 2 rispetto al flip-flop 1. Guardiamo adesso nella parte in basso a destra della slide per capire cosa questo comporta. Questo comporta che il segnale di clock in ingresso al secondo flip-flop arriva in ritardo, quindi è spostato più a destra nell'asse temporale rispetto al clock che arriva sul primo flip-flop. Vediamo che questo può dar luogo a una transizione che non è corretta, perché vedete che nel primo caso noi abbiamo che il flip-flop Q1 commuta e passa ad avere da un livello logico basso un livello logico alto. Il problema è che questa transizione avviene esattamente in corrispondenza del fronte di salita del clock. Quindi il flip-flop Q2 dovrebbe, essendo connesso a Q1, avere mantenuto quello che è il valore di Q1 appena prima del fronte di salita del clock, come abbiamo già visto in un'esercitazione. Mentre il fatto di avere un clock che arriva con un ritardo fa vedere in ingresso al flip-flop 2 l'uscita del flip-flop 1 già dopo la commutazione, quindi Q2 passa in modo sbagliato in questo caso da un livello logico basso a un livello logico alto. Ovviamente questa transizione non è corretta e può rappresentare un problema all'interno del circuito in cui viene utilizzato questo componente. Passiamo ora alla slide successiva, vale a dire la numero 6, dove ci viene proposta una soluzione che ci permette di andare a caricare all'interno di un registro un valore arbitrario senza andare a utilizzare però la tecnica di clock gating. Invece di collegare il controllo load al clock, è possibile utilizzare un'opportuna rete logica combinatoria che viene applicata all'ingresso D. In particolare, in questa slide vedete un esempio in cui il segnale load è utilizzato per effettuare il caricamento parallelo di un registro a 4 bit. Vediamo che l'ingresso load del registro serve a determinare quale azione eseguire per ciascun impulso di clock. In particolare, quando load è pari a 1, i dati sui quattro ingressi vengono trasferiti nel registro in sincrono con la successiva applicazione del clock. Quando invece abbiamo che load è pari a 0, gli ingressi sono inibiti e gli ingressi di dei flip-flop sono connessi alle rispettive uscite dei flip-flop, in modo che possano riprodurre dinamicamente lo stato in cui essi si trovavano. Ovviamente questa soluzione è necessaria perché nel flip-flop di tipo D non è presente una combinazione di ingresso che permette di lasciare inalterato lo stato dei flip-flop. È inoltre importante notare che in questo caso gli impulsi di clock sono stati applicati direttamente agli ingressi C dei flip-flop, senza nessuna rete logica fra il segnale di clock e l'ingresso C. Il segnale di load quindi determina se durante l'impulso successivo di clock il registro dovrà memorizzare nuove informazioni oppure dovrà lasciare inalterato il proprio contenuto. Il trasferimento di informazioni è inoltre compiuto simultaneamente per tutti i 4 bit in corrispondenza dello stesso fronte di salita del clock. Ovviamente questa modalità di trasferimento è da preferire rispetto alla tecnica del clock gating in quanto evita il clock skew e di conseguenza evita potenziali malfunzionamenti del circuito. Ovviamente in questa slide abbiamo visto un esempio in cui il nostro registro è a 4 bit, però dovete notare che la rete posta in ingresso a ciascun flip-flop è identica. Per cui possiamo, ad esempio, andare a costruire un registro a 8 bit andando a disegnare 8 flip-flop di tipo D e andando a mettere all'ingresso D di ogni flip-flop la stessa rete logica, perché dovete notare che la rete logica è fatta sempre da una porta OR al cui primo ingresso è connesso il segnale load complementato e l'ingresso dello stesso flip-flop, mentre al secondo ingresso della porta OR è connessa una porta AND che riceve in ingresso il segnale di load in forma diretta e l'ingresso da caricare all'interno del flip-flop. Ecco, questo diciamo è un modulo che viene ripetuto per ciascuno dei flip-flop che vanno a formare il registro di interesse. Tutte queste considerazioni che abbiamo fatto sul segnale di load le trovate alla slide numero 7. Passiamo ora alla slide numero 8 e vediamo un altro tipo di registro. Un registro a scorrimento, chiamato anche Shift Register, è un registro che è in grado di traslare i bit immagazzinati in una o in entrambe le direzioni. La configurazione logica di un registro a scorrimento consiste fondamentalmente in una catena di flip-flop che sono collegati in cascata fra di loro. L'uscita di ciascun flip-flop è connessa all'ingresso del flip-flop successivo. Inoltre è importante notare che tutti i flip-flop sono sincronizzati attraverso un unico segnale di clock che attiva lo scorrimento dei bit immagazzinati da un flip-flop al successivo. Questo registro è anche chiamato Serial Input Serial Output oppure SISO Shift Register. Abbiamo che l'ingresso seriale SI dell'intero registro è l'ingresso del primo flip-flop, vale a dire il flip-flop che vediamo a sinistra nella parte bassa della slide 8, mentre l'uscita seriale SO è l'uscita dell'ultimo flip-flop, che è il flip-flop di destra. Quello che vedete in questa slide è un registro a scorrimento a 4 stadi, ovviamente il numero di stadi può essere arbitrariamente esteso andando ad aggiungere dei flip-flop. Mentre nella parte in basso a destra, sempre di questa slide, vedete il simbolo che viene utilizzato per indicare lo shift register qualora si vada a utilizzare la tecnica della progettazione gerarchica. Passiamo ora alla slide numero 9. A volte è necessario verificare lo scorrimento tramite un opportuno segnale. Abbiamo in questo caso due possibilità. Possiamo controllare lo scorrimento andando a utilizzare la tecnica del clock gating, oppure possiamo utilizzare un'opportuna rete combinatoria da porre in ingresso a ciascun flip-flop. Ovviamente, a causa del clock skew, la tecnica del clock gating non è sicuramente il metodo più utilizzato. Per cui si preferisce andare a utilizzare un'opportuna rete combinatoria in ingresso a ciascun flip-flop. In particolare, questa rete combinatoria è mostrata nella parte in basso della slide numero 9. Allora, dovreste vedere che la logica che ho utilizzato per costruire questa rete è molto simile a quella che abbiamo visto per quanto riguarda il registro a caricamento parallelo. Vedete che in ingresso D di ciascun flip-flop è presente una rete logica a due livelli, fatta anche in questo caso da una porta OR e da due porte AND. Le uscite delle porte AND sono connesse in ingresso alla porta OR. Vediamo che cosa fa la prima porta AND per ciascun flip-flop. Riceve in ingresso il segnale di shift complementato e l'uscita Q del flip-flop stesso. Quindi, quando il segnale di shift vale 0, in uscita alla porta NOT avremo il valore 1, che va in ingresso alla prima porta AND, mentre alla seconda porta AND verrà in ingresso il valore 0, per cui possiamo già dire che l'uscita della seconda AND sarà uguale a 0. L'uscita invece della prima porta AND che riceve in ingresso un 1 sarà uguale al segnale che riceve dall'uscita Q del flip-flop, per cui sarà quello che viene posto in ingresso alla porta OR insieme allo 0 della seconda porta AND. Per cui all'uscita D, quando il segnale di shift è uguale a 0, viene riportato il valore presente nell'uscita Q del flip-flop considerato. Per cui possiamo dire che quando il segnale di shift vale 0, ciascun flip-flop mantiene il valore che era precedentemente immagazzinato. Quando invece il segnale di shift vale 1, in ingresso alla prima porta AND abbiamo il valore logico 0, per cui possiamo già dire che l'uscita di questa porta AND sarà uguale a 0. Per quanto riguarda la seconda porta AND, invece riceverà il valore 1 e il valore che arriva nell'altro ingresso, che nel caso del primo flip-flop è l'ingresso seriale SI, mentre nel caso degli altri flip-flop è l'uscita del flip-flop precedente. Per cui in questo caso, quando shift vale 1, quello che succede è che viene effettivamente fatto lo scorrimento, ovviamente in corrispondenza dei fronti di salita del clock. Passiamo ora a vedere un particolare tipo di registro a scorrimento, vale a dire il registro a scorrimento a caricamento parallelo. Passiamo quindi alla slide numero 10. Qualora tutte le uscite dei flip-flop di uno shift register fossero accessibili, allora l'informazione può essere estratta in modo parallelo dal registro. Qualora al registro a scorrimento si aggiungesse la capacità di caricare i dati in modo parallelo, essi possono poi essere estratti serialmente. Per cui un registro a scorrimento con le uscite dei flip-flop accessibili e la capacità di caricare i dati in parallelo può essere utilizzato per passare dalla modalità parallela alla modalità seriale e viceversa. Risulta quindi essere un convertitore parallelo seriale o seriale parallelo. La tabella riportata in slide 10 va a specificare il funzionamento del registro in base ai segnali di shift e di load. In particolare, vediamo che quando il segnale di shift è uguale a 0 e il segnale di load è uguale a 0, non vi è alcun cambiamento nel contenuto del registro. Quando il segnale di shift è uguale a 0 e il segnale di load è pari a 1, viene effettuato il caricamento parallelo dei dati all'interno del registro. La terza riga di questa tabella ci dice che quando il segnale di shift è uguale a 1, qualunque sia lo stato del segnale load, vale a dire sia che load valga 0 o valga 1, l'azione che viene fatta dal registro è quella di scorrimento dei dati. Passiamo ora alla slide numero 11, dove viene riportato il diagramma logico di un registro a scorrimento a 4 bit a caricamento parallelo. Notiamo che ciascuno stadio del registro è formato da un flip-flop D, da una porta logica OR e da 3 porte AND. La prima porta AND abilita l'operazione di scorrimento, mentre la seconda abilita il caricamento dei dati di ingresso. La terza, infine, ripristina il contenuto del registro tutte le volte che non è richiesta alcuna operazione. Quando il segnale di shift e il segnale di load sono pari a 0, la terza porta AND di ciascuno stadio è abilitata. e l'uscita di ciascun flip-flop è applicata al corrispondente ingresso D, per cui al successivo fronte di salita del clock verrà ripristinato il contenuto del registro e in uscita non si avrà quindi nessun cambiamento. Quando invece il segnale di shift è pari a 0 e il segnale di load è pari a 1, viene abilitata la seconda porta end in ciascuno stadio e quindi viene trasferito in ingresso al flip-flop l'ingresso di I posto all'ingresso dell'iesimo flip-flop. I valori presenti in ingresso vengono quindi trasferiti all'interno di ciascun flip-flop in corrispondenza del fronte di salita del clock. Quando poi, infine, il segnale di shift è uguale a 1, in ciascuno stadio è abilitata la prima porta end, mentre sono disabilitate le altre due porte. Abbiamo etichettato l'ingresso load in questo caso come condizione di non specificazione perché tutte le porte end a cui è connesso, vale a dire la seconda di ciascuno stadio, sono in questo caso disabilitate. Quando il segnale di shift è uguale a 1, a ogni fronte di salita del clock, il dato presente all'ingresso seriale SI viene trasferito al flip-flop Q0. L'uscita Q0 viene trasferita al flip-flop Q1 e così via. Passiamo ora alla slide numero 12, dove ci viene detto che questi registri possono essere utilizzati come interfaccia per far comunicare fra di loro sistemi che si trovano distanti l'uno dall'altro. Supponiamo ad esempio di voler far comunicare due sistemi che si trovano ad un'elevata distanza l'uno dall'altro. In questo caso noi vogliamo trasmettere un numero n di bit tra questi due sistemi. In questo caso la comunicazione parallela non risulterebbe conveniente, in quanto sarebbero necessari n fili per trasmettere n bit, vale a dire un filo per ciascun bit. In questo caso possiamo andare a utilizzare il nostro registro a scorrimento a caricamento parallelo qualora la distanza sia notevole. Risulta essere infatti molto più conveniente andare a utilizzare un solo filo e trasmettere l'informazione in modo seriale un bit alla volta. Il registro trasmittente caricherà il dato a n bit per volta e in parallelo in un segnale a scorrimento del tipo visto in precedenza e li trasmetterà in modo seriale lungo la connessione. Il registro ricevitore a sua volta accetterà i dati in modo seriale in un registro a scorrimento a n stadi e ogni n bit ricevuti attiverà l'uscita parallela. Possiamo quindi dire che il registro trasmettitore effettua una conversione parallelo-seriale, mentre il registro ricevitore effettua una conversione da seriale a parallelo. Passiamo ora alla slide numero 13. I registri che abbiamo visto fino ad ora sono unidirezionali, vale a dire sono in grado di effettuare lo scorrimento unicamente in una sola direzione. Qualora un registro sia in grado di effettuare lo scorrimento in entrambe le direzioni, andremo a indicare questo registro come a scorrimento bidirezionale. È possibile andare a modificare il registro a scorrimento a caricamento parallelo andando a includere una porta end che, opportunamente connessa, consenta lo shift nell'altra direzione. Avremo quindi una combinazione fra quattro porte end e una porta OR in ciascuno stadio, che risulta essere un multiplexer 4-1, i cui ingressi vanno a controllare il funzionamento del registro. Abbiamo poi che tutti i multiplexer risultano connessi agli stessi controlli. Passiamo ora alla slide numero 14, dove ci viene riassunto il comportamento di un registro a scorrimento bidirezionale in funzione dei segnali di controllo, che in questo caso andiamo a indicare con S1 e S0. Quando entrambi i segnali di controllo sono pari a 0, non si ha nessun cambiamento nel registro. Quando il segnale di controllo S1 è pari a 0 e il controllo S0 è pari a 1, viene effettuato lo shift in avanti dei dati presenti all'interno del registro. Quando il segnale di controllo S1 è pari a 1 e S0 è pari a 0, viene effettuato lo shift all'indietro. Quando invece entrambi i segnali di controllo sono pari a 1, viene effettuato il caricamento dei dati in parallelo. Passiamo ora alla slide numero 15, dove vedete riportato lo schema di uno stadio di un registro a scorrimento bidirezionale a caricamento parallelo. Lo stadio è quello che vedete all'interno del rettangolo tratteggiato blu. Notiamo quindi che lo stadio è formato da un flip-flop di tipo D e da un multiplexer 4-1. I due ingressi di selezione che sono indicati in questa slide con S1 e S0 vanno a selezionare uno degli ingressi del multiplexer per il flip-flop D, secondo la tabella che abbiamo visto nella slide precedente. Quindi, quando S1 e S0 sono in combinazione 0,0, viene selezionato l'ingresso 0 del multiplexer, il che va a connettere di fatto ciascuna uscita del flip-flop all'ingresso corrispondente. In questo modo, al successivo fronte di salita del clock, non si ha alcun cambiamento in uscita, viene cioè mantenuta l'informazione che era precedentemente immagazzinata in questo registro. Quando invece abbiamo la combinazione 0,1, l'ingresso dell'iesimo flip-flop è connesso attraverso l'ingresso dati 1 del multiplexer all'uscita Q-1 del flip-flop precedente, effettuando in questo modo uno scorrimento verso il basso. In modo analogo, quando siamo in configurazione degli ingressi S1 uguale 1, S0 uguale a 0, l'ingresso del flip-flop iesimo è connesso attraverso l'ingresso dati 2 del multiplexer all'uscita QI più 1 del flip-flop successivo, effettuando in questo modo, al prossimo impulso di clock, uno scorrimento verso l'alto. L'ultima combinazione possibile degli ingressi è la 1-1. L'informazione presente in ciascun ingresso dati parallelo, in questo caso, viene trasferita al flip-flop corrispondente attraverso l'ingresso dati 3 del multiplexer. Andiamo quindi in questo caso a effettuare il caricamento parallelo dei dati. Nella parte destra di questa slide vedete anche il simbolo per un registro a scorrimento bidirezionale a 4 bit con 4 stadi come quello che abbiamo visto nella slide precedente. È importante notare che sono anche presenti due ingressi seriali. Uno è l'ingresso seriale sinistro indicato con LSI, mentre l'altro è l'ingresso seriale destro che in queste slide è indicato con RSI. Sono inerenti ovviamente alle due direzioni di scorrimento che sono possibili. Abbiamo poi le uscite seriali che in questo caso sono Q3 e Q0.